Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo dello stress a cui vengono sottoposti gli operatori sanitari nei pronto soccorso. Sono stati presentati alla Cattolica, a margine del convegno Lo stress, lavoro correlato degli operatori sanitari dell'emergenza, i risultati di un'indagine che ha analizzato le forme di disagio e la pressione psicologica di chi quotidianamente offre la propria professionalità e assistenza presso i pronto soccorso. Ne parliamo con il professor Nicolò Gentiloni Silveri, direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Grazie, ben trovati.
Professore, possiamo iniziare parlando del lavoro di chi opera nel pronto soccorso? Arriva un'ambulanza, quale percorso segue il paziente?
Sì, possiamo parlare di questo, che tuttavia è abbastanza immaginabile. C'è dell'altro di cui discutere, cioè il perché di questo convegno. Allora, guardi, noi dell'emergenza, a noi piace molto il tipo di lavoro che ci siamo scelti, ma ci sono tante altre cose, per cui il pronto soccorso è il terminale di tutta una serie di disturbi minori, l'unico che si trova aperto domenica, notte, eccetera, per cui un flusso importante, 60-70% delle persone che arrivano su un totale di 200-220 al giorno, non hanno problemi di emergenza e quindi ce ne dobbiamo occupare come se fosse un grande ambulatorio, e questo flusso di persone che ovviamente si sente male, non è che viene per divertimento, ma non trova il suo medico di fiducia, adesso si chiama così il medico di medicina generale, e arriva sperando di trovare tutti pronti, ritardando tuttavia l'intervento alle persone che effettivamente hanno necessità. Noi abbiamo dei criteri di valutazione dell'urgenza con cui ci dobbiamo dedicare a un paziente, ma situazioni di instabilità ci obbligano a intervenire in 10 minuti massimo, i cosiddetti codici gialli. Se abbiamo da vedere tante persone, i tempi diventano doppi e quindi il rischio della persona che ha veramente necessità aumenta, il rischio paziente, ma il rischio operatore, perché alla fine questa condizione porta a quella che noi chiamiamo sindrome depressiva o burnout in termini internazionali, e cioè un disamore verso un'attività che sarebbe eccezionale, che tutti amiamo profondamente, ma che non possiamo fare al meglio. Mi fermo e chiedo scusa se non ho risposto direttamente alla domanda: cosa succede quando arriva un'altra
sì,
ambulanza?
Saremmo arrivati infatti poi a quello che lei stava iniziando ad accennare, proprio per far capire, dal momento in cui arriva il paziente al pronto soccorso, che cosa succede fino a quando è preso in carico.
Benissimo.
Da un medico, per capire un po' com'è la trafila. È chiaro, dopo parleremo qual è il problema del medico.
Esatto, allora...
Per sapere, ad esempio, quello sì. Stesso medico che lo segue quando arriva, finché verrà assegnato ad un reparto, nel caso che venga ricoverato, è sempre lo stesso medico?
Esatto, allora ripartiamo dall'inizio, giustamente rallentando la progressione. Dunque, quando arriva un'autoambulanza, l'autoambulanza porta un malato soltanto nell'11% dei casi, vengono tutti gli altri, faccio il conto, sono quindi 89 pazienti su 100 con i mezzi propri. Questo già è una cosa anomala.
Perché anomala?
Anomala perché uno pensa che le persone gravi siano portate con l'autoambulanza. La persona che ha l'infarto spesso guida da solo la macchina e si presenta nel pronto soccorso e deve essere valutato dall'infermiere che ha avuto dei corsi di formazione ad hoc e che è capace di capire il non banale dolore al petto che dietro si nasconde un infarto. Prendiamo come la persona però che arriva trasportata dall'autoambulanza. Questa persona o è medica o è chirurgica o ha avuto un politrauma. Noi siamo uno dei CTS, centri trauma ad alta specializzazione, quindi abbiamo un arrivo, diciamo, non ininterrotto, ma un arrivo abbastanza continuo dall'eliporto, dal nostro eliporto, che è uno dei migliori di Roma, è facile atterrare da noi, di persone che hanno cose molto gravi. Questa persona trasportata con l'autoambulanza va direttamente nella sala emergenze o sala rossa e lì un'equipe di persone, di equipe di medici, un team multidisciplinare se ne occupa. Chiaro, parlo del trauma maggiore, ma ci sono poi tante altre emergenze che vanno dal scompenso acuto di cuore alle tromboembolie, alle ischemie cerebrali e quello che si vuole, sono tante le emergenze, tutte direttamente senza sosta in sala rossa. La sosta si applica ai codici di minore gravità, il codice giallo per esempio, e poi a decrescere quello verde e quello bianco.
Quindi capita che lo stesso medico si occupi di un'emergenza a livello di codice rosso e contemporaneamente vada a controllare altri arrivati con problemi meno gravi?
Esattamente. Cioè quella che nel convegno, con un termine anglosassone, noi chiamiamo multitasking. Adesso i ragazzi, i giovani al computer sanno bene cosa significa. Occuparsi contemporaneamente di varie cose. E nello stesso tempo nella confusione data da questo grande arrivo di codici, diciamo, ambulatoriali verdi e dei loro parenti che hanno ben diritto ad essere angosciati, ma che ostacolano il nostro lavoro, perché continuamente vengono a chiedere: ma a che punto siamo noi, che a cui è stato dato, il mio parente a cui è stato dato un codice verde? E la domanda più frequente, l'osservazione più frequente all'infermiere selezionatore, che si chiama infermiere di triage dal francese, è: ma come può lei capire che io sto male, lei che non è medico? Ed è una delle cose più false in assoluto, perché l'infermiere di triage è un infermiere che ha una formazione che lo abilita a capire chi effettivamente ha bisogno immediatamente del medico, chi può invece aspettare, l'infermiere appunto di triage.
Professor Gentiloni Silveri, ora che ci ha chiarito cosa succede in pronto soccorso, per quanto penso che molti di noi purtroppo l'abbiano sperimentato direttamente, andiamo a vedere quali sono i problemi, i disagi a cui possono andare incontro i medici che vi lavorano. Intanto abbiamo accennato al multitasking, cioè lavorare su più fronti. Poi è un problema, sono un problema i turni? La quantità di ore?
Allora, lavorare su più fronti nella confusione, completo, perché sono due cose strettamente correlate fra di loro. Dalle 11 del mattino in poi abbiamo i picchi dei flussi che si attenuano solo dopo le 22.
Ecco, il maggior afflusso quindi è nella mattinata?
Comincia alle ore 11, poi c'è un secondo picco verso le 17, continua fino alle 22, la notte si attenua, ma i nostri medici non vanno mai a dormire, cioè non sono medici, certo, di guardia come noi si figurava un tempo, sono sempre in piedi e vengono sollecitati e chiamati di notte uno dietro l'altro, ecco, con un paziente uno dietro l'altro, quindi non si fermano mai. Ho dimenticato la domanda,
sì,
dunque mi hai chiesto?
No, quindi c'è questa multitask, lavorare su più fronti, e poi c'è proprio i numeri, l'affluenza.
L'affluenza che, le ripeto, per il 60-70% sono visite ambulatoriali. Se ci desse un aiuto il medico di medicina generale che si sta organizzando per gestire i pazienti che hanno bisogno soltanto di una visita, ma H24, nelle 24 ore, sabato e domenica, stanno iniziando, il ministro Fazio ha dato delle disposizioni molto precise, come al solito mancano i soldi, non è facile partire, ma alla fine lo scopo di questa aggregazione di medici di ho detto famiglia, si chiamano medici di fiducia, ecco la terminologia nuova, è proprio per evitare che il pronto soccorso sia sommerso da richieste improprie e di conseguenza poi funzioni male. Il rischio non è soltanto il rischio dell'operatore che si stressa, è un operatore che con l'età invecchia anche lui, quindi mentre è un lavoro per giovani, giovani fra i laurei specializzati, sono tutti specializzati i miei medici in medicina interna, gli altri sono rianimatori, poi ci sono tutti gli specialisti necessari, ma anche loro superano i 45 anni, adesso i 50 anni, cominciano a essere fisicamente stanchi con necessità di tempi di recupero che sono proporzionali all'entità del lavoro e proporzionali all'età. Il problema nostro, per cui alla fine del convegno si diceva, è che da una parte in una situazione del genere perde, rischia il paziente e rischia il medico, il rischio diventa doppio. Ci sono degli indicatori internazionali che valutano in base al numero di persone che si affacciano a un pronto soccorso la disponibilità di strumenti, la disponibilità di posti letto, anche questa è una cosa difficile, in controtendenza con l'invecchiamento della popolazione generale, i posti letto in medicina vengono ridotti, non solo nella regione Lazio, per gli altri costi che un ricovero ospedaliero comporta. In controtendenza con questa riduzione bisogna riuscire ad fare una diagnosi e intervenire. Fare una diagnosi con i mezzi che abbiamo, TAC, abbiamo risonanza, abbiamo ecografia, abbiamo tante specialisti, e si riesce, però si riesce a fare una diagnosi di indirizzo molte volte, nello stesso tempo si cerca di stabilizzare il paziente instabile per evitargli la morte, quindi noi abbiamo tutta una serie di procedure, di linee guida e di atti cosiddetti salvavita che riserviamo alle persone veramente in difficoltà.
Quindi possiamo dire che il sovraffollamento è già uno dei motivi di stress per i medici, per l'impotenza di non poter occuparsi di tutti, per la mancanza di strumenti e di posto dove ospitare queste persone.
Sì, ma attenzione, le persone che hanno bisogno effettivamente di noi sono una minoranza, sono il 20-25% di questo flusso di 200-220 persone al giorno. È questo il problema principale. Come ha detto il ministro Fazio, il primo problema, il modo per risolvere la sanità è la continuità delle cure. Allora cominciamo dai medici di medicina generale, dal medico di fiducia, a lavorare più intensamente di quello che fa adesso. Al minimo problema, oltretutto da una disponibilità molto limitata durante la giornata, non c'è nel weekend, ma oltretutto al primo problema del suo paziente prende e lo manda in pronto soccorso. Questo è il problema principale di tutti i pronto soccorsi. 20 milioni di italiani in tutta Italia vanno al pronto soccorso e una buona parte, ripeto, il 60% di questo flusso continuo sono persone con problemi risolvibili facilmente in un ambulatorio.
E allora quali sono le conseguenze per questi medici? Il nervosismo, la depressione?
La depressione, la sindrome del burnout, sì, la traduzione letterale, il medico si brucia nel senso psichico. Perché ne usciamo, ne parliamo solo adesso? Lei mi chiederà, perché adesso vi decidete a fare un convegno sull'argomento? Glielo dico. Perché è uscita?
Perché certo non è una cosa nuova, i pronto soccorso sono sempre stati così, no?
Sono sempre stati così, sono aggravati perché le persone sono più anziane e quindi hanno una maggiore morbidità, hanno più acciacchi, vengono più spesso, eccetera, eccetera. Un tempo il medico di famiglia andava a casa, uno zio che andava a casa del paziente quando veniva chiamato, eccetera, era un medico di paese, se lo poteva ancora permettere, erano altri tempi. Adesso tutto in pronto soccorso. Quando arrivano in pronto soccorso, pensano di ritrovare tutta una schiera di persone, trovano una schiera di persone, alcune di quali sono in burnout, hanno difficoltà a continuare a amare la propria professione. Il questionario che abbiamo presentato lo mette in evidenza, anche se la percentuale di medici che vorrebbe continuare il proprio lavoro supera quelli che la percentuale dei medici invece vogliono andarsene.
Quindi nonostante tutto,
il 52% vuole continuare il lavoro, che è un lavoro straordinariamente bello, rispetto al 47% che vuole andare via, e vuole andare via per questi motivi di farragine, di confusione, non per il tipo di lavoro che ci piace. E allora il burnout è una sindrome depressiva che distacca, disamora e che comporta anche disturbi fisici, come lei sa, disturbi somatoformi, cioè intestinali, tutta una serie di cose. Dicevo, perché è inevitabile che lo stress si scarichi sul fisico. Le dicevo che il test unico, mi fermi se io sono un chiacchierone.
Vada avanti, professore.
Dicevo, il testo unico della sicurezza del lavoratore era la 626, che in tutte le aziende conoscono. È stato sostituito dal testo unico 81 alla fine del 2008, che parlava di sicurezza fisica, biologica, di chi lavora in qualsiasi azienda. L'anno dopo è uscita la 106, nel 2009, che ha cominciato a parlare di altri rischi, tra cui il rischio psichico. Tenga conto che è stata interpretata all'inizio come mobbing, allora il povero medico subisce il mobbing da altri medici, dal direttore che non gli fa far carriera, non c'entra niente. Il rischio psichico è esclusivamente questo modo di lavorare multitasking nell'overcrowding, in termini internazionali dice la confusione. Ecco, concludendo, che vorremmo che la nostra mansione fosse definita, il nostro lavoro fosse definito lavoro usurante. Lavoro usurante. Adesso la legge prevede soltanto quelli che fanno più di 64 notti all'anno. I miei collaboratori ne fanno 55-56, sono quindi sotto al tetto. Ma non è dal numero di notti, è per il tipo di lavoro. In un clima come quello attuale, in cui è molto difficile dire al proprio giovane medico non fare medicina difensiva, le cose che hai risolto mandali a casa, le persone che hanno risolto i loro problemi mandali a casa, non li ricoverare, non chiedere 3 tac cerebrali perché uno ha battuto la testa, si è fatto un bernoccolo, non lo fanno. Ma certamente il clima di giustizialista contro i medici, siamo l'unica nazione insieme al Portogallo, forse un'altra, ad avere una ricaduta penale sulle nostre azioni. Noi non vogliamo sbagliare, sbagliamo, sbaglieremo sempre, perché è un mestiere molto difficile che espone all'errore. Abbiamo delle riunioni di debriefing per discutere dell'errore, ma in queste condizioni è molto difficile lavorare serenamente ed evitarsi la sindrome depressiva del burnout.
Professore, viene da sé che lavorare in condizioni disagiate significa anche diminuire la qualità del servizio prestato, come dire, lo stress del medico ricade sul paziente,
ricade,
è un altro aspetto.
Un medico non particolarmente concentrato sui problemi dell'altro, del paziente che gli chiede aiuto, ma ripiegato in sé per una sindrome depressiva, o semplicemente, adesso non facciamo, semplicemente perché è stanco al termine del turno di lavoro, tante persone ne ha viste, un medico che rischia lui, ma rischia anche il paziente. E noi che cosa chiediamo in fondo? Che cosa vuol dire chiedere mansione usurante, la definizione di lavoro usurante? Si potrebbe chiedere anche un contratto diverso, invece abbiamo lo stesso contratto dei medici della corsia. Tenga conto che mentre un medico in corsia vede un paziente, il medico di pronto soccorso, è stato calcolato, ne vede 7 e ne tiene in trattamento 3. Allora, un contratto di lavoro che possa essere diverso, non è il momento di parlarne, non ci sono i soldi, va bene, ma almeno tempi di recupero e di riposo che siano adeguati. Consideri i radiologi hanno il rischio radiologico da radiazioni ionizzanti, hanno avuto un contratto che fin dall'inizio gli consente loro un riposo più maggiore, noi abbiamo lo stesso tempo di riposo di 30 giorni feriali dei medici di corsia, ma per contratto durante l'estate solo 2 settimane consecutive di riposo. I miei lavorano la settimana prima e la settimana dopo, al massimo, lavorano molto di più per consentire il turnover dei colleghi e quindi si bruciano quel poco di riposo che riescono a accumulare nelle 2 settimane consecutive. Si chiede questo, si chiede che venga riconosciuto lo stress di questo tipo di lavoro e venga concesso un periodo di riposo, di recupero maggiore, in sintesi. Più persone, perché poi questo alla fine significa che non è che è senza costi, ha dei costi certamente.
E c'è qualcos'altro per attutire, affinché si possano attutire questi disagi? Riposo?
Riposo e l'architettura anche dell'ambiente. Gli ambienti...
Cioè è scomodo anche quello?
È scomodo quando, per esempio, come nel nostro... che è un po' vecchiotto si fa per dire, nel 2001 l'abbiamo inaugurato, fa 10 anni adesso, per esempio l'accesso consentito all'interno della parte critica, l'area centrale dove tutti lavorano, avviene attraverso 3 porte, questo significa che non riusciamo a controllare gli accessi, che i parenti giustamente ansiosi seguono il paziente e continuamente bussano alle camere per avere notizie, e questa è una fatica importante. Nello stesso tempo siamo allenati, abbiamo avuto una formazione per parlare con i parenti oltre che col medico, con il paziente. Ci sono degli psicologi famosi che fanno il giro dei pronto soccorsi per insegnare quella che si chiama ingegneria comportamentale, posso nominarli perché sono noti dappertutto, Roberto Anchisi e Mia Gambotto De Sì, che ci hanno insegnato come non reagire alle provocazioni, come aver pazienza, come rispettare l'angoscia di un'altra persona che più delle volte è realmente angosciato, come controbattere senza aggredire le persone che invece sollevano la sala d'attesa. Basta che uno dica: ecco qui, nessuno, stanno giocando a carte, nessuno, ci hanno dato un codice verde, nessuno si sta muovendo, noi siamo qui in attesa, che tutta la sala, tutto il gruppo delle persone in attesa si solleva.
Quindi possiamo dire riduzione degli arrivi con il medico di fiducia che faccia da filtro.
Sì, che lavori, detta la semplice, che lavori. Ecco, magari
sì, però,
H24, magari
ci sono,
soltanto il weekend.
Ci sono dei casi, ad esempio, se si sente un dolore al petto, si va al pronto soccorso, perché adesso c'è molta promozione, ovviamente, no, sui sintomi dell'infarto, di correre, se viene preso in tempo.
Giustamente.
Quindi se uno aspetta l'appuntamento, perché ci sono medici di fiducia, che non è che vai la mattina per il pomeriggio, ti danno l'appuntamento dopo 8 giorni.
Sì, appunto.
Questo glielo dico proprio per certo.
Lo so, però.
Quindi probabilmente sono i medici che, diciamo, prendono più persone di quello che dovrebbero, no?
No, semplicemente danno una ridotta disponibilità.
Oppure.
Le cose sono queste nella realtà. Adesso
oppure,
parliamoci
certo,
con chiarezza, anche se siamo in una radio.
No, per carità, guardi.
Hanno una ridotta disponibilità. Poi giustamente quando funzioneranno le aggregazioni dei medici di fiducia, comprendo H24 anche sabato e domenica, tutto andrà molto
certo,
più a regime,
il lavoro del pronto soccorso è sollevato.
Non solo, ma il medico che sta lì riceve, si accorge che una persona ha un dolore al petto, è in grado lui di fare un elettrocardiogramma o ce lo manda di corsa in un pronto soccorso, è la cosa che deve fare, per carità, mica chiediamo che vengano frenate le persone che hanno effettivamente bisogno, devono essere individuate se sono banalità. Le dirò di più, i medici che si fanno prendere dal panico perché hanno un dolore precordiale non sono pochi e sono anche più difficili da gestire dei non medici, ci rivediamo ogni tanto, uno ha diritto anche a quella che si chiama urgenza soggettiva, a star male e a farsi vedere. E quindi prendiamo in considerazione anche quelle che possono sembrare disturbi psichici e qualche volta non lo sono, perciò il rischio di sbagliare se uno non è attento e non segue linee guida e checklist che abbiamo, a cominciare dall'infermiere selezionatore, i rischi ci sono, ma il rischio maggiore in assoluto è l'insufficiente attenzione, concentrazione, limpidezza mentale del medico di pronto soccorso che riceve il paziente.
Professore, un'ultima cosa, comunque questi problemi che hanno i medici di pronto soccorso riguardano anche i paramedici?
Sicuramente, infatti lei ha letto il titolo,
operatori sanitari, esatto. Siamo, volevo porre
medici,
l'accento su questo.
Gli infermieri, assolutamente sì, l'infermiere di triage soffre lo scontro con i parenti più di noi medici.
Perché loro hanno il primo impatto intanto,
loro
no?
Hanno il primo impatto, hanno continuamente persone che dalla sala d'attesa chiedono ma a che punto siamo, ma perché lei ha dato un codice a bassa priorità al mio parente, lei non è un medico, eccetera, eccetera. Sono sotto pressione come noi, assolutamente.
Comunque concludiamo, qui secondo i dati emersi da questo vostro incontro, ripetiamo come abbiamo detto all'inizio, che comunque alla domanda se questi medici vorrebbero cambiare lavoro, oltre il 52%, leggo qui, ha risposto di no. Quindi questo significa che possiamo continuare così.
Che ci crediamo, ma chi ha scelto ci crede,
esatto,
insomma,
esatto.
Non vuole andare altrove, non è di passaggio,
sì,
vecchia
certo.
Stanteria.
Vuole solo lavorare in un modo più sereno.
Esatto.
Allora ci lasciamo con questo augurio?
Sì, direi che l'augurio migliore che possiamo fare a chi ci sta ascoltando, certamente, ai medici che ci stanno ascoltando, agli infermieri, e in qualche modo abbiamo informato i cittadini.
E anche per noi, che non sia mai dovessimo arrivare al pronto soccorso, sappiamo che troviamo un ambiente più tranquillo, più sereno.
Esatto,
esattamente.
Esatto.
E quindi è un'assicurazione per noi.
Professore,
grazie per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro.
Prego, prego. Saluti, buon lavoro anche a lei.
A presto.
A presto.
Era il professor Nicolò Gentiloni Silveri, direttore del Dipartimento di Emergenze e Accettazione del Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.